Nella vicenda di Gesù siamo a un punto di svolta. Giovanni Battista è stato arrestato. Non è bello essere arrestati. Poi, poveretto, non aveva fatto niente di male Giovanni Battista. Vi ricordate domenica scorsa? Diceva, ecco l'agnello di Dio che toglie, che prende su di sé il peccato del mondo. Era un annunciatore della ormai imminente venuta del Signore. E quando Gesù sa, viene a sapere che lui è stato arrestato, decide di lasciare Nazaret. Cosa c'era a Nazaret? Chi abitava a Nazaret? Marta, chi abitava a Nazaret? Non lo chiederava. Chi abitava a Nazaret? Gesù, brava, era a casa sua, quindi ci stava lui, Maria, Giuseppe, era a casa sua e decide di lasciare la sua casa per ritirarsi e andare a abitare a Cafarnao. È un territorio, dice, un po' marginale, dove passava tanta gente, dove c'erano anche dei pagani. Una terra un po' di confine, è un po' come qua le mura, o il Farneto, Botteghino, terra di confine. È terra, dice Isaia, è nelle tenebre. E Gesù decide di abitare a Cafarnao. Quindi proprio lascia sua madre e suo padre per abitare là, è una scelta forte. Ed è bello che lui proprio va a abitare là, a vivere là con quelle persone. E appunto era un popolo seduto, dice Isaia, in una regione nell'ombra di morte. E quindi con questa espressione un po' forte rappresenta bene anche tutte le nostre difficoltà. È un bisogno di luce. Un bisogno di visita, perché forse siamo anche noi tristi, no? Abbiamo tanti problemi, tante solitudini, tante angosce, o forse non ne abbiamo tante, ma qualcuna ce l'abbiamo. Ed è bellissimo che in questo Vangelo ci dica che Gesù viene ad abitare lì, mentre Giovanni Battista stava nel deserto, vestito un po', ecco, con delle pelli di cammello, mangiava le cavallette, non buone forse. E invece Gesù dice, aspetta, invece di andare nel deserto vado a abitare da loro, vado a abitare al Farneto, vado a abitare a Calamosco, vado a abitare alla Dozza, vado a abitare a San Lazzaro, vado da loro, così sto con loro. Ed è qui allora che comincia a brillare questa luce. E lui comincia appunto con andare incontro alla gente e a dire convertitevi perché il regno dei cieli è vicino. E quindi è una cosa forte, la diceva anche Giovanni Battista, però lui la dice venendo prima a trovarci. Non è come quando la mamma ci dice cambia, devi essere, non essere più Lazzarone, studia, ma tu non hai mai studiato. Io per esempio studiavo poco e non riuscivo tutto d'un colpo, tac, adesso da oggi studio. Possibile. E invece Gesù con questo suo modo, strategia, stile, viene presso di loro e abbiamo sentito che incontra due discepoli. Chi sono questi? Avete sentito i nomi? Uno c'ha proprio un bel nome. Come si chiamava? No, non quello lì. Pietro, sì. L'altro? Andrea. Pietro, Andrea, poi? Giacomo, Giovanni. Questi erano i primi quattro. Ed è bello, non è che sta lì solo a abitare a Cafarnao, dice sulle rive del mare, è andato in spiaggia, come Don Paolo, chissà dove là in Brasile, su qualche spiaggia. No, è andato a trovare i pescatori, a chiamarli. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Li va a beccare proprio nel momento in cui loro lavorano. Stavano proprio gettando le reti. Quasi me li immagino lì che rimangono come bloccati. La rete, paf, va nel mare. E loro cosa fanno? Gli dico, ma chi sei tu? No, non veniamo con te. E forse lo conoscevano già, perché Giovanni Battista aveva dei discepoli. E secondo il Vangelo di Giovanni uno si chiamava Andrea, forse era lo stesso. Quindi forse l'avevano già visto questo agnello di Dio, però adesso che è arrivato a casa loro ed è venuto lì a chiamarli mentre lavorano, no, nella vita ordinaria, loro subito lasciano tutte le loro reti, la barca, il papà, e partono con lui. Anche questa è una bella cosa, no? Vi capita ogni tanto che qualcuno vi chiami, dai, vieni con me, e voi lasciate tutto, ci andate? Per esempio, quando? Quando la mamma ti dice vieni a parecchiare, per esempio. Sì? Ci vai, Giacomo? Che bravo, sei uno dei pochi qua, mi sa. Anche tu vai a parecchiare. Sempre a parecchiare. Sì, ma apparecchiare non è una bella cosa, o a portare il rusco nel bidone. No, qui Gesù gli chiede molto di più. Venite dietro a me, vi farò pescatori di uomini. Quindi quel convertirsi, che vuol dire cambiare vita, cambiare strada, lui dice, non è che adesso cambiate strada, andate di là, ma io rimango qui. No, venite dietro a me, la facciamo insieme questa strada. Venite dietro a me, potrete ascoltare quello che dico, faremo insieme i miracoli, andremo a trovare le persone. È una bella cosa, infatti loro subito lasciano tutto e lo seguono. È una cosa grandissima, Forse gli esempi che si potrebbero fare, ecco, una partenza, un matrimonio, una cosa grande, bella, di gioia, dove proprio ci cambia la vita e noi ci andiamo. Questo vuol dire seguirlo, in quella strada che lui fa con noi, però non ci abbandona. Il rischio potrebbe essere quello che dice San Paolo, no, della divisione. Avete sentito, io sono di Paolo, io sono di Apollo, erano tutti divisi con delle discordie tra loro. Qui immagino la vostra comunità invece, no, sia, no, concorde. Addirittura Paolo dice che possiamo avere un unico sentire e un unico pensiero. Tanto è forte questa chiamata del Signore. E non è poco, perché invece di solito abbiamo pareri diversi. Ma sulle cose più importanti dovete avere un'unica parola, un unico sentire. E come può avvenire questo miracolo? E come ha fatto Paolo? Non ha detto adesso vado a battezzare, così dopo tu sei mio, cioè Apollo battezza lei, va con Apollo. No, dice io non sono venuto a battezzare nessuno di voi, ho fatto solo una cosa. Ho annunciato il Vangelo. E nemmeno sono stato tanto bravo, perché non ho una grande sapienza della parola. Solo il Vangelo. Lui annunciava il Vangelo, per quello che l'abbiamo messo lì al centro, no? Perché questo Vangelo, questa parola, è il segno di quel Gesù che viene nella nostra vita a illuminarla. È un segno un po' strano, perché ci costringe in un qualche modo ad ascoltarlo, perché se lo teniamo chiuso, ce l'avete tutti il Vangelo? Gli scout, un Vangelino, qualcosa, magari del papà e della mamma, ce l'avrete. Spero che non sia lì tutto impolverato sul comodino. Aprirlo, leggerlo. È perché solo così possiamo davvero ricevere quella luce nel cammino ordinario di pescatori o qualunque sia il nostro lavoro, ma anche di pensionati, di nonni, di genitori, è una vita illuminata. Questa è la cosa bella. Poi il Vangelo finisce dicendo che Gesù comincia a fare chilometri e chilometri, come sono bravi a fare gli scout, e lui camminava per la Galilea e lì andava a insegnare nelle sinagoghe, annunciava il Vangelo del Regno, curava le persone. Vedete questa presenza di Gesù? Questo è quello che fa il Vangelo nella nostra vita. Questa domenica dobbiamo come riprenderlo in mano, ricominciare ad aprirlo, ad ascoltarlo insieme. Perché questa è proprio la luce semplice, discreta, non si impone, non ci chiede di appartenergli, ma ci chiede solo di lasciargli spazio. È Gesù che è venuto a abitare qui da noi, nelle nostre tenebre, attraverso questo straordinario libro.